Va bene, possiamo incominciare. L'incontro di stasera, come sapete, è promosso dalla Calusca e dal Comitato Abitanti Giambellino d'Orienteggio e mira a due obiettivi fondamentalmente. Un avvicinamento esplicativo a quella che sarà, quando verrà approvata, la nuova legge sulla casa della Regione Lombardia, il cosiddetto piano casa di Maroni, e a un ragionamento politico sulle implicazioni rispetto alla situazione dell'abitare della povera gente e alle necessità che ne vengono per chi si batte sui territori intorno alla questione dell'abitare, che ha varie declinazioni che vanno dalla resistenza agli sfratti, alla pratica delle occupazioni, alla situazione degli inquilini di quelle che un tempo erano le case popolari. Uno dei punti salienti che risulteranno dall'esposizione dell'avvocato Fortunato, che molti di voi conoscono, alcuni magari no, è un compagno avvocato. Come professionista segue da tanti anni il lato legale della questione. E come compagno, come militante rivoluzionario, è attivo su questo come su altri terreni di intervento, e su questo ha prodotto insieme ad altri compagni già degli approfondimenti molto utili per altri compagni. Di recente, l'anno scorso, una bella serata in Conchetta sul piano casa Lupi Renzi, piano casa nazionale. E stasera vedremo anche i rapporti tra questo piano nazionale e il piano regionale che è in discussione, e più in generale sulla questione della rendita urbana, del nesso tra costruire case e ciclo finanziario, insomma tutte le implicazioni economiche e politiche che stanno intorno a questa questione di cui la cosa che discuteremo questa sera è una parte. Ecco, altro io non ho da dire. Si pensava di incominciare con un'introduzione preparata da Luana e poi Roberto, che farà un'esposizione sulla mezz'ora circa. Ci sarà una parte che richiederà attenzione, perché una legge necessita di essere spiegata proprio nel suo testo, nella sua lettera, oltre che nelle sue valenze politiche generali. Però si voleva fare una cosa tendenzialmente limitata nel tempo, di modo da avere poi agio per discutere. Ci sono presenti altri comitati, quindi ci saranno anche degli interventi a titolo collettivo, ma chiunque poi potrà intervenire sia per porre delle questioni sia per fare delle domande. Ecco, questo è un po' il taglio che si è pensato di dare alla serata. Vai Luana.
Va bene, adesso io ripeterò in parte cose che ha detto Roberto, perché forse diciamo va bene. Comunque, allora, innanzitutto per chi non conosce il comitato Giambellino Lorenteggio, dico due parole su chi siamo, come siamo nati. Allora, il comitato nasce dalla condivisione della realtà quotidiana dell'abitare in un quartiere storico di Milano, che è appunto Giambellino, è di estrazione popolare e da decenni è bollato come periferico e residuale, non tanto rispetto al centro della città, infatti è abbastanza vicino al centro, sono circa 4,5 km, è come andare dal Duomo all'Ambrate, insomma, quindi non è veramente un quartiere periferico, però è considerato periferico soprattutto rispetto al centro di sviluppo, al centro ideologico di sviluppo di quello che è stato il potere politico ed economico che è stato impresso a Milano, è come se è un luogo che è rimasto un po' a parte. Alla base delle diverse attività delle persone che partecipano, degli abitanti solidali che partecipano al comitato, che tra l'altro possono, non sono solo occupanti, questo ci tengo a dirlo perché vuole essere una realtà aperta all'intero quartiere, parliamo quindi di persone che hanno occupato casa per necessità, parliamo di assegnatari, parliamo anche di gente che è in affitto presso case private, sempre vicino alla zona, insomma. Svolgono delle attività che sono di dopo scuola, di sportello, dell'ambulatorio, un corso di italiano, forse nel breve tempo, tra breve tempo verrà aperto anche uno sportello contro gli sfratti, e comunque il discorso che sta alla base di queste attività che noi facciamo è un'idea che abbiamo maturato sul campo, ossia dipende dalla consapevolezza che ci pone di fronte alla realtà, ossia che per vivere meglio, per soddisfare i bisogni fondamentali, per avere un quartiere migliore, spesso è necessario, assolutamente necessaria, tre elementi che sono l'auto-organizzazione, la lotta e la solidarietà. E quello che si può compiere da un certo punto di vista, che è considerato dalla legge illegale, è comunque dal punto di vista della necessità un bisogno legittimo. Ecco, questa è un po' l'idea di base su cui sono nate le attività del comitato. Allora, abbiamo pensato di partire questa sera, di mettere come premessa questo incontro la proposta di legge regionale sulla casa, che è intitolata Disciplina regionale dei servizi abitativi. Questa proposta di legge è stata presentata da Maroni e Sala alla giunta regionale ed è stata approvata nel novembre del 2015, ok, da poco. Roberto Maroni, che è della Lega, come tutti sappiamo, è il presidente della Regione Lombardia. Fabrizio Sala, invece, è di Forza Italia, ricopre la carica di assessore regionale alla casa, Housing Sociale, Expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese, oltre ad essere il vicepresidente della giunta regionale. Quindi è una legge che viene che è connotata in un certo modo. L'iter legislativo, bisogna che questa legge sta attraversando, e viene a dire che non è completo, ossia non è ancora pienamente concluso. Esso infatti prevede, dopo l'approvazione da parte della giunta, che la proposta di legge sia discussa da tre commissioni competenti, che sono la casa, le commissioni economiche, eccetera, e poi discussa e al limite approvata dal consiglio regionale. Quindi mancano ancora questi ultimi due passaggi affinché diventi legge a tutti gli effetti questo tipo di proposta di legge. Dopo questi due passaggi, inoltre, dovranno essere scritti i testi e dei regolamenti attuativi che la riguardano. Vuol dire che devono essere scritti gli strumenti burocratici che contengono le indicazioni pratiche che la renderanno applicabile. L'iter a questo punto potrebbe essere completato, adesso poi magari è ovvio che è un po' azzardato dirlo, ma forse entro l'estate o alla fine dell'estate. Comunque, quello che volevo, che mi premeva, che tutti, diciamo, fossero, a tutti fosse ben chiaro, che appunto la legge è una proposta e gli mancano dei pezzi perché diventi effettivamente attuabile. Tuttavia, allora, perché ne parliamo se non è ancora stata approvata? Ne parliamo perché è un'opinione piuttosto condivisa sia tra chi si occupa di queste cose, sia anche all'interno delle persone che costituiscono i comitati, che anche passando attraverso il dibattito del Consiglio regionale, questa legge in realtà non verrà cambiata nei suoi punti fondamentali. Sostanzialmente stiamo aspettando che venga approvata, ma non possiamo, non credo che ci possiamo aspettare molte sorprese. E per questo motivo, diciamo, abbiamo pensato che, visto che non cambierà poi così tanto, questo non ci toglie la possibilità di analizzare stasera i suoi cardini strategici, anche perché così vediamo un po' qual è la politica abitativa regionale che viene definita tramite questo testo. Anche ovviamente che se è ovvio che nell'immediato futuro sarà assolutamente necessario analizzare anche il contenuto di questi regolamenti attuativi, cioè prima o poi dovremo comunque farlo per capire come funziona. Allora, abbiamo deciso di promuovere un incontro pubblico partendo da un approfondimento sui principali contenuti di questo testo, dopo aver letto e discusso al nostro interno questa proposta di legge regionale, oltre ad aver letto anche alcuni testi di analisi scritti negli ultimi mesi da altri comitati e realtà presenti sul territorio della nostra regione, molti magari li avete letti anche voi, eccetera. Quindi il nostro proposito nell'organizzare l'incontro non è di fare qualcosa che è già stato fatto da altri, e non è nemmeno l'idea di lanciare una data di mobilitazione o un'iniziativa preconfezionata. L'obiettivo è quello di fornire ulteriore spazio ad una riflessione collettiva sullo stato di fatto della politica abitativa regionale e delle pratiche sia di controinformazione e contrapposizione che i diversi comitati o realtà di abitanti hanno finora messo in campo, cioè che cosa abbiamo fatto noi. Ragioniamo sia sui contenuti e sulle strategie di questa nuova legge e su quello che abbiamo fatto noi fino adesso e che cosa potremmo fare. Ecco. Ci piacerebbe che da questo incontro, attraverso la condivisione delle idee, scaturisse una strategia politica condivisa e di più lungo periodo, o una serie di pratiche comune di risposta al contenuto di questa proposta di legge sulla casa, che assolutamente ovviamente non condividiamo. Inoltre, che cosa c'è? Riteniamo che nei quartieri delle città si potrebbero presto evidenziare, se non lo sono già, alcuni progetti edilizi di costruzione o ristrutturazione in cui i contenuti di questa legge potrebbero avere un'ampia applicazione di carattere esemplare, fare un po' come da modello, non so se riesco a spiegarmi. Progetti edilizi in cui molto probabilmente ci sarà anche occasione di portare chiarezza, un punto di vista in disaccordo col piano casa regionale Maroni. La mia idea era quella adesso di portarvi brevemente e solo brevemente e a titolo di esempio, perché sennò ci vorrebbe un intero incontro che ci porta via troppo tempo. Il progetto di rigenerazione urbana del quartiere Giambellino Lorenteggio, perché da un lato riguarda la realtà in cui vivo io, in cui vivono le persone del comitato, e dall'altra perché penso che in vario modo, magari con ampiezza diversa o varia portata, quasi in ogni periferia si possono trovare dei progetti o degli elementi, delle situazioni di questo tipo su cui magari insieme si può ragionare anche per fare una mobilitazione, diciamo, per portare avanti quelle che sono le nostre idee. Allora, brevissimamente, io l'ho attaccato lì perché così casomai qualcuno volesse vagamente capire. Comunque, quando si parla di progetto di rigenerazione del quartiere Giambellino Lorenteggio, in realtà si sta parlando di una parte di esso, ossia di un quadrilatero costituito completamente da case ERP, comprese tra Lorenteggio, la via Lorenteggio, la via Giambellino, via Audazio e via Inganni, che è un complesso edilizio nato alla fine tra gli anni tra il 1938 e il 1944 e che è costituito da 2667 alloggi, facciamo 2650 per capirci, perché ecco. Di questi alloggi una parte è già stata venduta con un piano vendite che risale alla metà degli anni 80, credo, non sono sicurissima comunque, e parliamo di 230 alloggi. Poi ci sono degli alloggi fuori ERP gestiti da cooperative sociali e sono circa un 200. Ci sono tutto questo quadrilatero, 320 alloggi di occupanti senza titolo, 396 alloggi sfitti e il resto sono locati. Allora, quindi parliamo nel complesso di almeno 3.000 persone che verranno più o meno coinvolte da questo progetto di rigenerazione urbana, che è un piano di ristrutturazione edilizia di una parte del quartiere, bonifica dell'amianto, perché sono tutte case che ovviamente contengono amianto, che non sono mai state, come si dice, bonificate, e una parte di ristrutturazione urbana proprio, nel senso che cambierà, verrà modificata la struttura della via centrale che attraversa diagonalmente il quartiere e una parte dei giardini dove ci sono la biblioteca e degli altri servizi. E addirittura bonificata un'area che è da anni che è lì, che era destinata in realtà alla costruzione di alloggi popolari, ma che non lo è mai stato perché i costi di bonifica erano troppo alti. Parliamo di un progetto, a mio parere, abbastanza consistente. Sono circa 90 milioni di euro, ok? 90 milioni che derivano dai fondi della politica europea, ossia sono fondi del fondi sociali europei, fondi di sviluppo europei, più soldi del comune, più soldi della regione, più soldi dell'ALER, più soldi dei fondi PNEA. Quindi parliamo di tante istituzioni che si sono messe insieme per cercare di cambiare questo quartiere. Ora, noi non siamo ovviamente contrari al fatto che le case vengano ristrutturate. Il problema è questo, è che nel conteggio degli abitanti, per esempio, di questa zona, non vengono prese in considerazione esclusivamente le persone residenti, ossia chi, e sono tanti, sono più di quelli che loro indicano, gli alloggi occupati abusivamente, non sono solo 390 in tutto il quartiere, sono molti di più, non vengono considerati abitanti. Quindi stiamo parlando di un progetto che andrà a spostare, a sgomberare una gran quantità di famiglie e anche a spostare i residenti o gli assegnatari, perché la parte di ristrutturazione pesante del quartiere porterà alla necessità di spostare gli assegnatari non si sa dove. E stiamo comunque parlando di circa 1000 persone, se viene messo in atto almeno solo uno degli scenari che viene descritto nel master plan. Tutta questa storia, ho capito che l'ho detta in modo molto superficiale, però è per farvi un esempio di come la realtà al di là delle leggi si trasforma e si trasforma in atto attraverso dei progetti concreti, degli accordi, eccetera. Questo accordo firmato da Comune, Regione, ALER e stilato con un progetto stilato da Infrastrutture Lombarde ci porterà a delle novità, secondo noi. Poi lo vedremo, però è una zona che con il progetto di ristrutturazione degli scali ferroviari FS, perché sono in piazza Tirana c'è la stazione di San Cristoforo. A questo aggiungiamo la costruzione della linea M4 che si fermerà in via Segneri e in piazza Tirana, che attraversa la zona, e addirittura la ristrutturazione della parte sportiva di una piscina che è l'area sportiva della zona. Alla fine ci chiederemo se queste case che fanno parte dei servizi abitativi pubblici, ci chiediamo se resteranno servizi abitativi pubblici, oppure se dopo 40 anni che la gente ci abita e verranno ristrutturati non diventeranno qualcos'altro. Ecco, sociali, ok, diventeranno qualcos'altro, nel senso che non saranno più adibiti a servizio abitativo pubblico. Penso che anche in altri quartieri ci siano queste realtà e che magari come comitati ci si può cominciare anche a pensare, a ragionare sopra e vedere se si riesce a tenere d'occhio quello che sta succedendo e a magari a fare qualche cosa insieme. Ci sono quasi, scusate, ma io non parlo mai. Va bene, e niente, adesso questo è quello che io ho, diciamo, cercato di buttare lì a grandi linee. Ovviamente abbiamo invitato l'avvocato Fortunato come relatore e ci darà, diciamo, una sua lettura e interpretazione dei punti cardine di questo testo della legge regionale e diciamo cosa saranno la linea di continuità che la lega al piano casa nazionale, la provenienza del denaro per esempio stanziato per le azioni che essa prevede di attuare, tutta una serie di altre questioni che ci aiuteranno subito dopo ad aprire il confronto tra di noi su questo tema. Ecco, io ho finito.
Va bene. Io cercherò di limitare il mio intervento su due aspetti. Un primo di ordine generale, di inquadramento di questo progetto di legge che d'ora in avanti per comodità espositiva definirò legge e buonanotte al secchio, e un altro entrando nel merito di questa legge per vedere i meccanismi che attraverso questa legge il governo della regione Lombardia vorrebbe attuare. Va intanto detto che è vero quello che diceva la compagna prima. In realtà fino a questo momento abbiamo un'approvazione da parte della giunta regionale e questa legge deve essere approvata invece dal Consiglio. I tempi potrebbero essere quelli che ha accennato la compagna, sempre che naturalmente questo Consiglio regionale rechi, perché con l'aria che sta tirando in questo momento non è detto che arrivi alla fine. Possiamo partire per inquadramento generale dal titolo di questa riunione. La disciplina regionale dei servizi abitativi, fine del diritto alla casa. Con le virgolette. E io credo che giustamente siano state messe quelle virgolette all'espressione diritto alla casa. Perché in realtà il nostro ordinamento non prevede un diritto alla casa. In generale, quando si fa riferimento ai diritti fondamentali, nel nostro ordinamento si richiama la Carta Costituzionale. Voi potete leggerla tutta, sono diversi articoli, non troverete mai l'espressione diritto alla casa. Ci sono tanti altri diritti, c'è per esempio il diritto al lavoro, che voi sapete benissimo che razza di fine abbia fatto, ma l'espressione diritto alla casa non c'è. In realtà, quindi, parlare di fine del diritto alla casa è un po' come dire per dare per vivo qualcosa che invece non è mai esistito. Questa legge si pone in realtà un obiettivo, o meglio, come in generale tutte le leggi, prende atto di una situazione che si è ormai realizzata, che è nelle cose, e pone in essere quelli che sono gli strumenti per poter spostare l'orizzonte dell'intervento dello Stato, o in questo caso della Regione, nel futuro. E noi potremmo definire questa legge come l'epilogo dell'edilizia residenziale pubblica. Questa legge in sostanza mette il coperchio alla bara. La bara verrà sotterrata e non si parlerà più di edilizia residenziale pubblica. Se vi capiterà, o quelli che l'hanno già letto questa legge avranno notato, che questa espressione solo in un articolo viene riportata, ma probabilmente perché si è dimenticato quello che ha prodotto il testo di cancellarla, ma per il resto è sparita l'espressione edilizia residenziale pubblica. Intendiamoci, questa legge prende atto di una situazione che ormai era nelle cose. In che senso? Nel senso che ormai, più o meno dalla metà degli anni Ottanta, il processo di smantellamento dell'edilizia residenziale pubblica è iniziato ed è andato avanti progressivamente, in modo contraddittorio certamente, ma è andato sempre più avanti dal punto di vista legislativo e dal punto di vista della sostanza delle cose. Dal primo punto di vista, vi rammento solo, vedo che qua ci sono tanti giovani che nemmeno erano nati, nella metà degli anni Ottanta, quando cambia anche l'espressione terminologica per fare riferimento alle case popolari. Non ci sono più gli IACP. Per coloro che hanno padri o nonni che hanno ancora magari il vecchio contratto, perché abitanti delle case popolari, magari trovano questo vecchio contratto con IACP, Istituto Autonomo delle Case Popolari. Il cambio è radicale. Si passa dalla forma istituto alla forma azienda. È una espressione terminologica che ha un significato profondo, è un cambio profondo, perché il concetto di istituto, se voi ci pensate, fa riferimento anche a altri, ad altre istituzioni, pensate all'INPS, pensate all'INAI, laddove c'è quindi un contenuto che fa riferimento a qualcosa che è, non diciamo solidaristico, ma quantomeno collettivo. E sicuramente da questo punto di vista il cambio dell'espressione è significativo. Finisce l'epoca in cui questo tipo di iniziative doveva essere a carico della fiscalità generale e si passa invece al pareggio di bilancio. In buona sostanza, con la trasformazione degli istituti in aziende, l'espressione azienda sta a significare quel complesso di beni che l'imprenditore, che sia pubblico o privato, non cambia assolutamente niente, deve destinare a fare profitti, a fare utili, comunque in ogni caso a garantire il pareggio di bilancio. E infatti è in quegli anni che vengono inserite le prime indicazioni per cui gli ALER, in regione Lombardia, nelle altre regioni gli ATER eccetera eccetera, ma il concetto è l'azienda, deve avere un pareggio di bilancio, deve sempre procedere per avere i costi di gestione che devono essere tutti recuperati. E come avviene questo processo? In parte negli anni avviene attraverso le modifiche intervenute in particolare con le leggi che mirano a garantire un canone che deve essere l'equivalente dei costi, e poi con l'applicazione di quello che per chi abita nelle case popolari in questo momento è, per le fasce più basse di coloro che abitano nelle case popolari in questo momento, è il vero cappio al collo, le spese delle case popolari, che sono ormai completamente la voce quasi più alta in relazione addirittura ai canoni di locazione. Ma questo processo, che dal punto di vista legale si muove in questo modo, dal punto di vista della concretezza delle cose si rappresenta attraverso due elementi che sono importantissimi. Dalla metà degli anni 80 e poi ancora di più, anzi dagli anni 90, si smette di costruire case popolari. Si passa dalle 80.000 case popolari che venivano costruite ancora all'inizio degli anni 80 alle 9.000 costruzioni. Non solo. Inizia la politica delle vendite. Il patrimonio edilizio viene poco alla volta, si inizia a venderlo. La compagna ricordava prima una delle prime cessioni che interviene a metà degli anni 80, nell'86 se non sbaglio, uno dei primi piani vendita, cui ne seguono poi altri, e ne vengono venduti circa 300.000 in Italia su un patrimonio di 1 milione di case pubbliche. Non stiamo parlando di chissà quante siano poi le case pubbliche, se considerate, le mettete in rapporto con l'intero patrimonio abitativo, che mi pare siano 24 milioni di alloggi, di immobili. In Italia abbiamo solo, e dico solo, 1 milione di abitazioni pubbliche, nelle quali non ci sono solo le case popolari, ma ci sono tutti gli immobili che appartengono alle varie istituzioni pubbliche. Questo processo quindi procede in modo tale per cui passo passo l'edilizia residenziale pubblica deve essere smantellata, e viene sostanzialmente smantellata. Qual è la finalità di questo processo? Non è che possiamo pensare che abbiamo avuto a che fare negli anni 80 o negli anni 90 o nei primi anni 2000 con legislatori statali o regionali incapaci o privi, come dire, o sciatti dal punto di vista delle loro capacità. Assolutamente no. È un processo scientifico che mira in buona sostanza a sostenere quello che è la rendita, perché la rendita in Italia è fondamentale per il sistema. Perché avviene questo? Lo smantellamento dell'edilizia residenziale pubblica consente contemporaneamente, attraverso da una parte la vendita del patrimonio, dall'altra la mancata manutenzione del patrimonio, per cui ci sono attualmente in provincia di Milano su un patrimonio edilizio di 65.000, mi pare, alloggi pubblici tra ALER e Comune, ben 10.000 alloggi sfitti, vuoti in buona sostanza, e secondo elementi recenti, di questi 10.000 alloggi sfitti, ben poche centinaia sono quelli che con un una manutenzione immediata, potrebbero essere rimessi a posto e assegnati regolarmente. Attraverso questi due processi si giunge a rendere possibile quello che è poi avvenuto e avviene normalmente. Ovviamente è avvenuto normalmente in questi anni insieme a quello che è avvenuto nel settore privato delle locazioni. Ve la faccio breve, ma voi sapete molto bene che il settore privato delle locazioni passa nel nostro ordinamento attraverso la legge Ecocanone, lo smantellamento della legge Ecocanone con la liberalizzazione dei canoni, la legge 431, e tutto questo consente quella che è la situazione attuale. Migliaia di alloggi vuoti nel privato, a Milano mi pare che si parli di 80.000 alloggi vuoti nel privato, e una marea di persone che quindi, non potendo accedere all'edilizia residenziale pubblica perché oltre 10.000 sono gli alloggi vuoti, non può che fare riferimento, a seconda delle proprie capacità economiche, al posto letto, inizialmente, pagando quindi il posto letto, che finanzia a sua volta la possibilità del proprietario di immobili monobilocali di tenere alti i canoni dei monobilocali, perché se c'è qualcuno che paga per il posto letto ci sarà qualcuno che pagherà per un monobilocale, e consente a sua volta a quelli che hanno qualche cosa in più, negli anni passati questo è avvenuto, piuttosto che pagare 700-800 euro al mese di canone, di impiccarsi con un mutuo. E quindi tutta la filiera, dal piccolo proprietario immobiliare fino alle banche e a coloro che hanno concesso questi mutui negli anni prima della crisi, i mutui erano addirittura al 120%, cioè si garantiva al di là di quello che era il costo dell'immobile, ha consentito a tutta questa filiera di poter fare profitti e rendite garantite quindi da un lato dalla legislazione che è intervenuta a livello locale e a livello nazionale, dall'altro per l'esplicazione che questa legislazione ha avuto, rendendo possibile, facendo in modo che rimanesse da una parte non manutenzionato il patrimonio edilizio e che venisse lasciato sfitto e per certi versi in alcuni momenti venduto. Quindi è in questo quadro, in pillole naturalmente, ma per intendersi è in questo quadro che si inserisce anche questa nuova legge. E anche questa nuova legge parte da un presupposto fondamentale, appunto. L'edilizia residenziale pubblica in buona sostanza non c'è più. Quei residui di edilizia residenziale pubblica devono essere gestiti in modo tale che possano rendere. Ed infatti, anche in questo caso, siamo di fronte a una trasformazione terminologica. Non si parla più di edilizia residenziale pubblica. Inizialmente il primo progetto parlava di edilizia residenziale sociale, ma è sparita anche quella dizione, forse perché è ancora troppo vicina a edilizia residenziale pubblica, e si parla di sistema regionale dei servizi abitativi. I servizi, come si sa, sono a pagamento. Non c'è possibilità di avere più l'intervento della fiscalità generale a favore di quelle situazioni che caratterizzavano, hanno caratterizzato in tutti gli anni trascorsi quei settori sociali che si rivolgevano all'edilizia residenziale pubblica perché erano impossibilitati ad entrare nel mercato privato delle locazioni. E questo mutamento terminologico esprime il contenuto sostanziale di questa legge. Perché? Perché in buona sostanza la Regione Lombardia, facendo proprio quello che era già il contenuto della legge nazionale del piano casa, la legge 80 del 2014, la va a applicare in Regione Lombardia. Prende ampiamente quelle che sono le indicazioni, le direttive che vengono esplicitate nel piano casa e le applica appunto anche in Regione Lombardia. In realtà quindi Stato e Regione da questo punto di vista si muovono all'unisono, e l'unisono è quello di determinare appunto la chiusura di qualsiasi richiamo all'edilizia residenziale pubblica è il passaggio ad una fase in cui anche il servizio abitativo deve essere non solo a pagamento, ma deve essere ben retribuito. Intendiamoci, anche questo non è una novità. Più volte in questo testo di legge si fa riferimento agli alloggi sociali. L'addizione di alloggio sociale viene da un decreto ministeriale del 2008 e viene richiamata anche in questa legge. Una caratteristica di quella definizione di alloggio sociale, che a mio parere è estremamente interessante perché ci fa capire com'è lo sviluppo sia stato progressivo, è che la definizione di alloggio sociale parte dal fatto che l'unità immobiliare data in locazione permanente svolge una funzione di interesse generale, ma si conclude poi inserendo quello che è l'applicazione concreta che troveremo in questa legge, che agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del servizio abitativo e privati, e quindi già nel 2008 abbiamo già la prima indicazione che il servizio abitativo non sarà più appannaggio solo del apparato pubblico, ma potrà essere gestito anche dai privati. La cosa interessante è che dice agli operatori pubblici e privati spetta una compensazione costituita dal canone di locazione e dalle diverse misure stabilite dallo Stato per coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio, nonché un eventuale ragionevole utile. E in questo abbiamo la premessa di quello che deve essere il servizio abitativo, deve rendere utili. E allora il nostro legislatore regionale ha pensato bene di, una volta sparita l'addizione edilizia residenziale pubblica, di individuare il sistema attraverso il quale si deve giungere anche in questo caso a fare utili. Ed ha quindi determinato, e qui mi spiace se in parte dovrò leggere, ma solo se alcune parti vengono lette si comprendono alcune tematiche, altrimenti si rimane un po' nell'ambiguità. Il legislatore regionale distingue i servizi abitativi in tre ambiti: i servizi abitativi pubblici, che dovrebbero prendere il posto della cosiddetta ormai defunta e morta edilizia residenziale pubblica, i servizi abitativi sociali e le cosiddette azioni per sostenere l'accesso e il mantenimento dell'abitazione. Vedremo in particolare queste tre distinzioni, però intanto iniziamo con il dire, anche per rispondere parzialmente a quello che poneva prima la compagna in relazione alla destinazione che avverrà per questi servizi, che sulla base della normativa, così come viene espressa in questo momento, si dice che i servizi abitativi pubblici, che sono erogati dai comuni e dalle ALER, comprendono tutti gli interventi e la gestione di alloggi sociali permanentemente destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari in stato di bisogno. Naturalmente, già in questo ambito, nei servizi abitativi pubblici, la Regione pretenderebbe di avere anche il coinvolgimento di operatori privati nella realizzazione e nella gestione dei servizi. Ora, questa parola permanentemente nella prima bozza del testo del legislativo non c'era. Non è che sia stata messa perché si sono accorti di aver avuto, come dire, un momento, magari ci avevano provato a metterla, però il problema è che questa espressione, cioè che debbono essere permanentemente destinati a soddisfare il bisogno abitativo, nasce dalla dizione che era contenuta in quel decreto ministeriale in relazione agli alloggi sociali. Gli alloggi sociali in quel decreto ministeriale erano indicati come permanentemente destinati alla edilizia residenziale pubblica e in questo caso ai servizi abitativi pubblici. Però sì, c'è scritto, però quello che poi avverrà o quello che potrà avvenire è tutto da vedere. Vi apro un inciso breve, ma per farvi capire come quello che c'è scritto nelle leggi alle volte sia, come dire, estremamente insoddisfacente per consentire di avere delle certezze. Sempre in ambito locativo, qualche anno fa, qualcuno se lo ricorderà perché chi fa parte dei comitati si fecero delle battaglie, alcuni comitati fecero delle battaglie su questo argomento, in ambito di locazione privata, per poter far emergere i cosiddetti affitti in nero, voi sapete che una delle caratteristiche della rendita, soprattutto nelle metropoli, è quella dei proprietari delle abitazioni di non registrare il contratto e in tal modo di evitare non solo la banale tassa di registrazione, ma soprattutto di pagare le tasse sui redditi derivanti dalla locazione. Bene, a fronte di una situazione di questo genere che era nota in tutta Italia, lo Stato è intervenuto con una legge che consentiva al conduttore, all'inquilino, nell'ipotesi in cui l'affitto fosse solo verbale, cioè il proprietario di casa prendeva i soldi senza avere nessun contratto, ovvero si facesse un contratto che era differente rispetto a poi quello che incassava il proprietario, o meglio ancora, addirittura in tanti casi non veniva nemmeno registrato questo contratto. Bene, in questi casi il conduttore, l'inquilino, poteva registrare lui il contratto all'Agenzia delle Entrate.